Domenica 14 giugno, decima settimana del tempo ordinario. Santissimo corpo e sangue del Signore. Prima lettura. Nel deserto il popolo ha bisogno del suo Dio. La terra sulla quale poggia i suoi piedi è casa di serpenti velenosi e scorpioni. In questa terra solo Dio è vita, benedizione, riparo, conforto, consolazione, speranza. Solo Dio, il Signore, dona il pane, l'acqua, la carne e tutto ciò che serve all'uomo per il suo sostentamento. Domani entrerà nella terra nella quale scorrono latte e miele. Avrà ancora bisogno il popolo del suo Dio? Era nella schiavitù e ha avuto bisogno di Dio per la sua liberazione. Attualmente nella privazione di ogni fonte di vita e ha bisogno del suo Dio. Domani, quando sarà libero, quando vivrà nell'abbondanza, avrà bisogno ancora del suo Dio? Mosè nel deserto mentre inguardi il popolo. Esso non vive per i frutti della terra, non vive perché ha città in cui abitare da popolo libero. Lui, come è vissuto nel deserto nutrendosi della sola parola del Signore, così anche nella terra nella quale scorre latte e miele, dovrà solo nutrirsi di parola, della parola del suo Dio. Ecco cosa ricorda Mosè al suo popolo. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ecco la verità delle verità. L'uomo vive se ascolta la parola, e la parola alla quale obbedisce è la sola sorgente della sua vita. Non obbedisce alla parola, anche se ha tutto, non ha nulla, perché sarà privo della vita. Sarà come un morto sulla tavola del ricco cattivo della parabola evangelica. Leggiamo Deuteronomio 2:3, 4:16. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Perché Israele non deve dimenticare il Signore? Non lo deve dimenticare perché fino al presente solo il Signore è stato la sua liberazione, la sua vita e il suo tutto. Israele è frutto esclusivo dell'opera del suo Dio. È il suo Dio che lo ha reso libero e ne ha fatto un popolo. È il Signore che lo ha nutrito, sostenuto, guidato, protetto, custodito, salvato ogni giorno dalla morte. Lui camminava nel deserto sulle orme della morte e il Signore lo ha sempre salvato. Da questa storia nasce l'ammonimento di Mosè. Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Israele è dal Signore, è sua opera, interamente sua opera. Israele sempre sarà dal Signore, sarà sempre sua opera, sarà interamente sua opera. Se Israele dimentica il Signore, non sarà, ritornerà nella schiavitù, nella miseria, nella desolazione dalla quale il Signore lo ha tratto per condurlo nella buona terra. L'uomo, ogni uomo è dal Signore per creazione, è dal Signore per redenzione, è dal Signore per perenne creazione oggi della sua vita. L'uomo non è dalla terra, non è dai suoi beni, non è dalle sue mani. Questa oggi è la grande tentazione. L'uomo si vuole fare da se stesso, vuole essere il frutto della sua volontà, del suo cuore, della sua mente e della sua scienza. Per questo deve cancellare anche dal corpo dell'uomo ogni traccia che ricordi che l'uomo, anche nel suo fisico, è opera di Dio. Tanto grande oggi la superbia, Dio non esiste, Dio non deve esistere. Di Dio vanno cancellate sulla terra tutte le sue tracce. Ma l'uomo potrà cancellare le tracce di Dio? Mai. Dio sempre le scriverà di nuovo per la salvezza delle sue creature. Seconda lettura. L'Apostolo Paolo ricorda ai Corinzi il grande mistero che opera in essi la partecipazione al corpo e sangue di Cristo Gesù. Beviamo il calice eucaristico e noi entriamo in comunione con il corpo di Cristo. Con Cristo si diventa un solo sangue, una sola vita. Il sangue di Cristo diviene sangue del cristiano, il sangue del cristiano si fa sangue di Cristo. La vita di Cristo divenita dal cristiano, la vita del cristiano, vita di Cristo Gesù. Se si diviene una sola vita che si realizza nel mistero, deve essere vita che si rivela nella storia. Leggiamo l'insegnamento dell'Apostolo. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Necessariamente il mistero dovrà essere trasformato in vita, in storia, in quotidiana realtà. Se questo non avviene, è segno che non abbiamo bevuto in pienezza di fede e verità il sangue di Cristo Signore. La comunione è creazione di una stessa vita. Non siamo più due vite, ma una sola vita. Una sola vita nel mistero, una sola vita nella storia. Tra la vita di Cristo e quella del cristiano non vi dovrà essere alcuna differenza. Chi beve il corpo di Cristo deve maturare ogni giorno nel suo cuore questo desiderio, divenire visibilmente, realmente, sostanzialmente vita di Cristo Gesù. Ciò che Cristo diviene nell'Eucaristia deve divenire nel cristiano che beve il suo sangue. Come nell'Eucaristia rimane solo la specie, ma non la sostanza del pane e del vino, così nel cristiano deve rimanere la specie della sua umanità, ma non la sostanza della sua umanità. La sostanza della sua umanità deve essere la sostanza di Cristo. Questo è il fine dell'Eucaristia, trasformare la sostanza del cristiano in vera, reale, sostanziale vita di Cristo Signore. Leggiamo Corinti 1, 10, 16, 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo benché molti un solo corpo, tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Non solo il cristiano viene trasformato in vita di Cristo quando beve il suo sangue, non solo di lui deve rimanere solo la specie della sua umanità, la sostanza deve essere tutta di Cristo Gesù, così come avviene nella specie eucaristica dopo la consacrazione. In più si diviene un solo corpo il solo corpo di Cristo mangiando il suo corpo. Cristo ci fa il suo corpo, il corpo di Cristo è uno. Il corpo dei cristiani è uno, uno solo. Se il corpo è uno, non si può più vivere come se fossimo molti corpi. Se siamo molti corpi, di certo non abbiamo mangiato con fede il corpo di Cristo. E cosa giusta che questa verità venga gridata ad ogni discepolo di Gesù. È vero, ogni uomo è fratello di ogni altro uomo, in ragione della sua umanità che è da Adamo. Siamo tutti figli di Adamo e di conseguenza fratelli gli uni degli altri. Questa fratellanza si vive però sotto il regime del peccato e non della grazia, della falsità e non della verità, dell'egoismo e non della carità, delle tenebre e non della luce. Con il battesimo siamo stati generati in Cristo come il suo vero corpo. L'Eucaristia ci fa vivere come solo corpo di Cristo. L'altro è il mio corpo in Cristo, io sono corpo dell'altro in Cristo. Questo significa che il mio primo obbligo è quello di essere vero corpo per il mio corpo, vero nutrimento spirituale e materiale per il mio corpo. Poi, come vero corpo di Cristo, siamo tutti chiamati ad operare alla redenzione del mondo, perché ogni altro uomo diventa anche lui vero corpo di Cristo. È nel corpo di Cristo che si vive la vera fratellanza. Fratellanza nella luce, nella verità, nella giustizia, nella carità. Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molto, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Ma oggi di questa grande ricchezza non sembrano esistere tracce nella moderna visione antropologica di molti discepoli di Gesù. Nessuno potrà mai pensare da vero corpo di Cristo se non si vive da vero corpo di Cristo. Il pensiero è il frutto del nostro essere. Se il nostro essere è in Cristo, il nostro pensiero è anche in Cristo. Se il nostro corpo è nelle tenebre, anche il nostro pensiero è nelle tenebre. È sufficiente che il cristiano dica una sola parola e subito viene rivelato con chi è il suo corpo, se è con Cristo o con le tenebre del mondo. Lettura del Vangelo. Cristo Gesù è unità inseparabile di parola, luce, verità, grazia, vita eterna, incarnazione, passione, morte, risurrezione, ascensione gloriosa. Giustizia e santità, rivelatore del Padre, Signore del cielo e della terra, giudice dei vivi e dei morti, mediatore universale, unico tra il Padre e l'universo. Redentore, Salvatore, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Messia, Olocausto, Comunione. Questa unità, che è la verità di Cristo Signore, va accolta con purezza di fede. Questa unità è indivisibile. Se si toglie da questa unità anche una sola parte, Cristo Gesù non è più il vero Cristo del Signore, il vero Salvatore e Redentore. Ascoltiamo cose di Gesù ai Giudei nella sinagoga di Cafarnao. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Chi si accosta all'Eucaristia non riceve una parte di Cristo, riceve tutto Cristo. Riceve tutto Cristo per divenire nella storia tutto Cristo. Divenendo tutto Cristo può compiere la missione di Cristo. Devi compierla come solo corpo di Cristo. Ora il corpo di Cristo vive per la verità e la grazia di ogni membro del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è la Chiesa da santificare, e rende sempre più bella e santa. Il corpo di Cristo è dato per la salvezza di ogni uomo. Divenendo corpo di Cristo, devo spendere me stesso per la salvezza di ogni uomo che vive sulla terra. Si realizza questa mirabile unità mangiando l'unità che è in Cristo, che è Cristo. Cristo Gesù però non si mangia in modo spirituale, lo si deve mangiare in modo reale, sostanziale, vero. Lo si mangia nel suo vero, sostanziale, reale corpo, reale sostanza, vera carne. E questo è il grande mistero che si porta a compimento nell'Eucaristia, mangiata con fede. Leggiamo il testo di Giovanni 6, 51-58. Io sono il pane vivo, dice Gesù dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane di Gesù dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Ora Gesù rivela quanto lo stanno ascoltando, perché si mangia la sua carne nella pienezza della verità e unità. Ascoltiamo le parole del Signore. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Gesù, nell'eternità e nel tempo, da Verbo di Dio e da Verbo di Dio che si è fatto carne, vive per fare la volontà del Padre. Gesù è vita consegnata al Padre. Perché si mangia la sua carne e si beve il suo sangue? Per divenire vita consegnata interamente a Cristo Signore. Per essere vita vissuta per Cristo Gesù. Quando si vive per Cristo Gesù? Quando si consegna la nostra vita a Lui, perché Lui possa attraverso la nostra vita compiere la redenzione del mondo. Come il fine dell'obbedienza di Cristo al Padre è in vista della redenzione del mondo, così anche il fine dell'obbedienza del cristiano a Cristo Gesù deve essere sempre in vista della redenzione del mondo. Come Cristo Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, in Cristo ogni suo discepolo deve lasciarsi fare agnello di Dio per la redenzione dei suoi fratelli. Questo è il fine del corpo di Cristo: essere oggi nella storia olocausto di salvezza, sacrificio di comunione per la redenzione del mondo. Madre di Dio, angeli santi, fate che ogni cristiano si accosti all'Eucaristia in pienezza di fede, carità, amore, giustizia, verità. Chi vive bene l'Eucaristia fa della sua vita un olocausto alla salvezza di ogni uomo. Amen.